Noi ti lodiamo, ti benediciamo, o Padre, tu che sei il vero Padre per noi, perché ci ami come figli, perché ti prendi cura di noi, davvero tu ci ami e ci consideri i tuoi tesori, quanto hai di più prezioso. Noi ti vogliamo esprimere la nostra riconoscenza perché ci hai donato tuo figlio unigenito, perché che noi diventiamo come lui. O Gesù, tu che sei venuto in mezzo a noi per insegnarci la via della bontà e dell'amore vero, donaci di aprire il cuore, perché anche noi diventiamo come te, l'amen, il sì all'amore, perché anche noi abbiamo il coraggio di essere dei semi che si giocano fino in fondo, che sanno morire per produrre frutto. Donaci lo Spirito Santo, perché è lo Spirito che è amore e che ci riempie di forza, di coraggio. Trasforma la nostra pochezza, o Spirito Santo, in forza, in amore. Donaci il desiderio del bene e di superare tutti gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di questo bene. O Maria, tu che hai detto il tuo sì, il tuo amen, che è stato un amen definitivo, ma ripetuto ogni giorno sotto forme diverse, aiutaci a dire il nostro sì al Padre e alle sue proposte d'amore, anche quando queste sono difficili, amare, anche quando queste hanno il sapore del deserto, della desolazione. Amen. Siamo ai versetti che vanno dal 15 in avanti fino al 22, e l'ho intitolato, questo secondo momento di questa nostra riflessione, il primo progetto di visita. Siamo sempre al capitolo primo della seconda lettera ai Corinzi e siamo al versetto 15, eravamo arrivati al versetto 14. Ora comincia in maniera abbastanza sorprendente. Questo versetto 15 comincia così: con questa convinzione avevo deciso in un primo tempo di venire perché riceveste una seconda grazia. Allora, domanda: con questa convinzione, di che convinzione sta parlando? Qual è la convinzione? Dobbiamo ritornare a quello che dicevamo prima, cioè: siccome io ho seguito la mia coscienza con limpidità, ho voluto semplicità e trasparenza, siccome io ho capito che voi siete il mio vanto e vi voglio bene, siete il mio tesoro, proprio perché sono convinto di questo, cosa ho fatto? Avevo deciso in un primo tempo di venire perché riceveste una seconda grazia. Quindi San Paolo cerca di ricostruire un po' la sua storia e decide quindi di venire. Qual era quindi il progetto? Era il progetto di, lui era già andato, no? Poi dice: ritornerò, visto che devo fare questo viaggio, no? E poi dice: per poi recarmi di lì, cioè da Corinto, di recarmi in Macedonia, cioè in Macedonia c'è Tessalonica, Filippi, questa zona, quindi salire verso il nord, quindi lui si trovava a Efeso, no? Quindi avrebbe attraversato il mare, sarebbe arrivato a Corinto, Cencre, Corinto, perché lì c'erano diverse comunità, poi forse sarebbe passato da Atene, ma non lo sappiamo bene, per andare al nord verso Filippi e poi magari Neapolis, perché erano tutte le città che Paolo aveva già percorso nei suoi viaggi precedenti. Ora Paolo dice: io volevo fare semplicemente questo era il mio desiderio iniziale, e quindi prima aveva deciso di aveva deciso di non visitare Corinto nel suo viaggio da Macedonia verso Gerusalemme, ma di andare prima direttamente a Corinto e poi dopo di andare di là. Poi ha deciso invece di non ritornare una seconda volta. E in queste decisioni San Paolo dice che non si è fatto guidare dalle emozioni. Perché Paolo non ha fatto così? Perché era incavolato? Ah sì, guarda, mi hanno trattato male la prima volta, adesso, pam, la pagano. Cioè, questa è l'interpretazione, vedete un po' quello che dicevo prima, no? Il linguaggio del bambino è il linguaggio della mamma, no? La mamma ti dà la medicina e il bambino la vede come punizione, no? È sempre il linguaggio, sempre questione di linguaggio e di interpretazione. Uno mi dà uno spintone perché sta arrivando un camion e mi spinge fuori e io percepisco lo spintone come uno sgarbo. In realtà no, guarda che arrivava un camion che ti prendeva sotto, se io mi davo lo spintone non ti buttavo giù, capite? Cioè è sempre un po' questione di percezione. Allora Paolo dice, guardate che io non mi lascio guidare dalle mie emozioni, da quello che sento, dalla rabbia, dal risentimento, dalle vendette, assolutamente no. E dice, forse in questo progetto ci siamo, quindi no, siamo tutti a Macedonia per proseguire quindi poi verso la Giudea. Questo era il primo progetto. Dice, forse che in questo progetto noi ci siamo comportati con leggerezza. Cioè Paolo dice, guardate che non è che io faccio dei progetti così, un attimo mi sveglio, penso che, oh, guarda che bello questo progetto, sì sì, facciamo così, no no, ma guarda, cioè io ho in mente il vostro bene. Teniamo presente cosa diceva, no? Voi siete il nostro vanto, cioè siete importanti per me, voi siete coloro per cui io sto giocando la vita, voi siete veramente il centro di tutte le mie attese e di tutte le mie speranze. Di fronte a Gesù io mi vanterò di voi, cioè vi porterò come un gioiello, vi metterò là davanti a lui come la corona. E quindi non è che ci siamo comportati con leggerezza, cioè superficialità. Leggerezza vuol dire la superficialità di chi dice, ma sì, facciamo così, poi cos'ha, poi secondo quel che mi salta in mente. Esattamente, guardate che è una delle cose che Sant'Ignazio dice quando parla di discernimento, parla di le decisioni devono essere prese con ponderatezza, quindi aspetta, valuta, bisogna essere recettivi. La prima regola è sempre la recettività. Cosa vuol dire essere recettivi? Vuol dire essere come un radar, accolgo tutto quello che c'è e lo valuto. Questo è la recettività, no? Vivere la vita con questa attenzione a tutti gli eventi, quel che sta succedendo, quello che si sta muovendo dentro di me, cosa sta succedendo fuori di me, come si muovono le persone, le situazioni, eccetera. Ecco la recettività, essere recettivi. Seconda regola fondamentale, la ponderatezza. Cioè ci sono delle cose che io percepisco, ma bisogna aspettare. Allora ricordate, la recettività mi fa capire che sta spuntando, per esempio io guardo il campo della mia vita e vedo che ho seminato il buon seme e vedo che sta spuntando la zizzania. Questa è la recettività, vedo, prendo atto. La ponderatezza mi dice, cosa devo fare? Devo radicare subito? E Gesù dice, no, aspetta. La ponderatezza mi fa aspettare il tempo giusto. Inutile entrare a sradicare la zizzania, perché intanto faccio fatica ancora a distinguere dal buon grano e rischio di sradicare l'uno per l'altro e quindi fare un danno peggiore di prima. Qual è allora la recettività? La ponderatezza cosa mi dice? Lascia crescere insieme, tu dedicati a coltivare il grano e vedrai che toglierai terreno alla zizzania, quello che dice Gesù. Ecco la ponderatezza. Non fare mai le cose per motivi di emozione. Quando decidi qualcosa non farlo mai perché sei agitato, fermati. Viene in mente Sant'Ignazio, Sant'Ignazio era un uomo di una grande emozionalità, era un uomo che fremeva e poi era uno che si arrabbiava molto, immaginate, è stato un guerriero, poi si è convertito tardi, è diventato prete che aveva più di 40 anni, capite? Immaginate un po', e quindi un uomo che si accendeva come uno zolfanello. Quando lui finalmente lui si è convertito. La gente non percepiva più questo. Cioè lui stesso scrive nel suo diario, racconta un po' nel suo diario spirituale come faceva fatica a acquisire questo controllo di sé. E a un certo punto, quando gli domandano, cioè, sapete, ho avuto delle vicende difficili, no? Anche il Papa spesso ha avuto dei papi favorevoli, ma ha avuto per esempio il Papa Carafa, Cardinal Carafa, che divenne Papa, era un Papa che non ce l'ha avuto, ha avuto un po' su con lui, per quanto era un sant'uomo, il Cardinal Carafa, ma era un uomo molto emozionale, no? Che lui era uno che si accendeva. E un giorno uno dei suoi figli gli dice: padre, voi sapete che Sant'Ignazio ci ha impiegato tutta una vita a scrivere le costituzioni di Gesuiti con molta attenzione, eccetera, no? Riga per riga, e dice: se il Papa le dicesse di bruciare tutto, cosa farebbe? Che reazione avrebbe dentro? E lui ci pensa un po', dice: ci vorrebbe un buon quarto d'ora per riprendermi, per dire che aveva ottenuto una tale capacità di controllo di sé, per dire: oh, calmati, alla fine non ti ha detto di distruggere la vita, di distruggere le costituzioni, Gesù Cristo c'è ancora, la Chiesa c'è, quindi stai tranquillo. Ecco, la ponderatezza, cioè non prendere mai le decisioni perché sei spinto da un'emozione o da altre cose, no. La decisione si prende perché stai scegliendo il bene. Allora decidi se è per il bene o per la gloria di Dio. Se non è per la gloria di Dio, aspetta. Perché il diavolo ti dice sempre di fare in fretta e di far subito. Non tutte le cose importanti sono urgenti, non tutte le cose urgenti sono essenziali, non tutte le cose essenziali sono da fare subito. È essenziale per l'uomo mangiare pasta e riso. Ma guai se lo do subito a un neonato, muore, capite? Abbiamo bisogno di mangiare carboidrati, ma all'inizio c'è bisogno di latte. Il Signore non ci ha fatto perché mangiassimo da neonati il riso, no? E quindi, no? Abbiamo bisogno di tempo, ecco la ponderatezza. E la terza regola importante, San Paolo pare che le mette in pratica tutte e tre queste regole, la recettività, la ponderatezza e la resistenza. La resistenza cos'è? Se ho deciso di fare il bene, vado avanti a farlo anche quando costa. Ecco la resistenza. E se ho deciso di fare il male, continuo a oppormi al male anche quando sarebbe più facile cedere al bene. E quindi scegliendo il compromesso. Quindi resistere nel bene e resistere contro il male. Capite che queste tre regole, se noi le osservassimo, capirete che quante cappellate vi terremmo, no? San Paolo qui parla di leggerezza, eh? Cioè quando noi ci comportiamo con leggerezza, quando non osserviamo queste tre regole fondamentali di ogni discernimento umano, non è questione di cristianesimo, guardate che non è questione di Vangelo qui, è questione proprio ancora di, siamo ancora a un livello pre-evangelico, se volete, umano, vale per tutti, quindi questa capacità di controllo di sé, quindi per proseguire, quindi forse che in questo progetto ci siamo comportati con leggerezza, o forse quello che decido lo decido secondo la carne, cioè già vi ricordate che l'aveva già detto, questo aveva parlato di sapienza della carne, cioè quella sapienza apparente che nasce dal potere possedere apparire. È la sapienza del tentatore, nel deserto. Vuoi trasformare i sassi in pane? Fallo, hai bisogno. E Gesù dice no, io lo farò per gli altri, non per me. Si sceglie il bene, ma perché l'altro cresca, non perché io stia bene. Perché se noi scegliamo lo star bene, non siamo nel cristianesimo. Siamo nei cristiani da pasticceria, io la chiamo la New Age, è la stessa cosa, capite? La New Age, cioè scegliere lo star bene. E allora è chiaro che uno sceglie lo star bene, sceglie la facilità. E poi ancora, San Paolo dice: allora non lo decido secondo la carne, cioè secondo quei criteri che sono i criteri mondani, chiamiamoli così, i criteri che ti vengono proposti dalla pubblicistica corrente, dalla sociologia. Ma se ti piace, fallo. Ti interessa? Ma sì. Ti preme? Hai voglia? Cioè, capite che siamo ancora a un livello istintivo, no? Non siamo ancora a livello riflessivo, in cui dico, ok, questa cosa mi piace, ma non è utile. Questa cosa è bella, ma posso aspettare. No? Invece no, capite? Pensate a cosa vuol dire, per esempio, tutto quello che riguarda anche la sfera sessuale, rapporti prematrimoniali, eccetera. Ma l'amore è una cosa bella, certo. La sessualità è svaluta, no, è buona, ma nel momento giusto, come il risotto che non va dato al neonato, va vissuto in un certo contesto e entro un certo quadro, che è il quadro del dono totale di sé per sempre, non è qualcosa di occasionale che mi va, lo faccio perché mi piace, capite? Ma siamo a questo livello però, capite? Quando non c'è più la capacità di leggere le cose in un contesto più ampio, di finalizzazione, ognuno sceglie le cose che gli piacciono. Mi piace, lo faccio. Che male c'è? È proprio la parabola che abbiamo letto domenica, no? Quel ricco che viveva vestito di porpora, di bisso, ma che male c'è vestirsi in lusso? Che male c'è di mangiare? Ma niente, anzi, quest'uomo di per sé dava commercio a quelli che vendono le stoffe, dava commercio a quelli che vendevano salami, formaggi, cacciotte, roba del genere, e quindi niente di male. Il male non sta nelle cose in sé, perché il mangiare e il bere Gesù lo faceva anche lui, tanto è vero che lo chiamano, ecco un mangione, un beone, no? E non ha mai disprezzato le ricchezze. Gesù ha sempre detto, ogni ricchezza che hai, a partire dalla tua intelligenza, dalla tua vita, dal tuo tempo, è una ricchezza che non è per te, ma per far crescere l'amore, è una ricchezza per condividere e da condividere, per creare comunione. E quando tu hai anche solo uno, un povero, alla tua porta e non sai neanche che c'è lì, in quel momento la tua ricchezza ti ricade addosso, perché non ti sei reso conto che quello che ti è stato dato per gli altri. È qui che vi vorrei leggere una cosa interessante, sempre un racconto dei Cassidim, dove c'è un rabbì che dice, bisogna imparare, il grande Maggid disse, devi imparare dal ladro sette cose uno deve imparare dal ladro, sentite, interessante, eh? Primo, egli lavora di notte, cioè vuol dire che uno che lavora forte, lavora anche di notte, imparare a lavorare sempre, cioè lavora di notte. Seconda cosa da imparare dal ladro, se in una notte non ruba nulla, tenterà durante un'altra, quindi la resistenza. Ho deciso di fare una cosa e la faccio. Nel caso qui è il male, però vedete che lui ha una certa resistenza. Tu non ce l'hai nel bene, figurati, lui ce l'ha nel male. Ricordate quando Gesù dice, se i figli delle tenebre sono così astuti, perché voi figli della luce non siete, non diventate un po' furbi, no? Io penso sempre, come diceva il mio professore di greco, che una delle giagulatorie del cristiano dovrebbe essere questa, domine fac me furbum, signore fammi furbo, cioè fammi diventare astuto, cioè capace di usare i doni che mi dai in maniera intelligente, capace di rivolgere il male in modo tale da capovolgerlo, farlo diventare bene, ecco, capite? Questo senso. Poi quindi, egli lavora di notte, secondo, se in una notte non ruba nulla, tenterà un'altra volta. Terzo, lui e i suoi amici sono in comunione, anche qui è il saper lavorare insieme, una cosa importante. Quarto, rischia la sua vita per una bazzecola, cioè, tu vedi, lui rischia la vita per una bazzecola e tu non la rischi per una cosa importante, sei capace di rischiare per le cose grandi. Cinque, ciò che lui prende lo vende agli altri, anche con scarso guadagno, cioè vuol dire le cose non le tiene per sé, tu l'intelligenza la vuoi tenere per te. Tu hai i tuoi doni, li vuoi tenere per te, cioè crea comunione, cioè non tiene per sé. Accende la luce, ma l'accende per gli altri, non dagli altri. È paziente nella disgrazia e ricomincia, cioè se il ladro se le cose gli vanno male ci riprova, perché tu, se stai facendo il bene, quando non funziona non ci riprovi? Può essere più stupido del ladro, capite ancora? E l'ultima, 7, stima il suo mestiere più di ogni altro. È sempre un paradosso, se volete, no? Se il mestiere del ladro è un mestiere terribile, brutto, perché tu che hai un mestiere bello, da cristiano, non lo stimi più di ogni altro e vai sempre a invidiare il tuo vicino, l'erba del vicino è sempre la più verde. I cristiani scontenti, capite, sono peggior controtestimonianza, i cristiani tristi, scontenti, arrabbiati, depressi. Mamma mia, se il cristianesimo provoca la depressione, scappiamo lontano. Allora, andiamo avanti. Dicevamo, come si è comportato Paolo? E aggiunge, dice, oppure, quindi ci siamo comportati con leggerezza, oppure quello che decido, lo decido secondo la carne, così che si trova in me il sì sì e il no no. Cioè, vedete che qui ancora Paolo ha bene in mente il Vangelo, no? Cioè, cosa vuol dire il sì sì no no? È l'incertezza, è il non decidersi mai in maniera definitiva. Se il bene è bene, ma vai avanti. Capite quello che noi abbiamo chiamato la resistenza, il tener duro nel bene. Allora Paolo è uno, qual era la, qui si capisce allora qual era la diceria che circolava a Corinto, no? Ah sì sì, Paolo è uno del sì sì no no, è uno che dice una cosa poi ne fa un'altra, ah sì è un farfallone, promette la poesia, ah forte con le parole ma debole con la presenza, cioè avanti queste cose, capite? Allora Paolo dice, no, guardate che io non sono un sì sì, un no no, come è vero che Dio è fedele, la nostra parola verso di voi non è un sì e no. Cioè, su che cosa si appoggia Paolo? Sulla fedeltà di Dio. Cosa vuol dire sì, no? Vuol dire che Dio è uno che una volta che dice sì, ricordate, egli disse e tutto è stato fatto. E quindi questa certezza di un Dio che è fedele fino in fondo, anche quando tu non sei fedele, io continuo a volere il bene anche quando tu non lo vuoi più. Ecco cosa vuol dire che Dio è il sì, vuol dire che Dio sceglie la vita sempre, che Dio decide di donarci la luce anche quando noi chiudiamo gli occhi e non vogliamo la luce, continua a volere per noi la pienezza della nostra umanità anche quando noi viviamo da uomini dimezzati. Cioè, capite che questo vuol dire che Paolo dice, a chi mi sto ispirando nel mio stile di vita, nelle mie scelte, mi sto ispirando a Dio. Cioè cerco di vedere cosa fa Dio. Dio è fedele e io una volta che ho deciso una cosa per il bene, non è tanto la cosa in sé, capite? Vuol dire, San Paolo non sta mettendo in discussione viaggio sì, viaggio no, incontro a Corinti una volta, due volte, tre volte. Paolo sta dicendo, non è il numero delle volte in cui vengo a Corinto che spiega il mio amore per voi, ma è il motivo per cui io scelgo di venire o di non venire. Non so se mi sono spiegato. Cioè, in fondo, io non mi lascio guidare dal fatto che ho detto verrò una volta o due volte o tre volte, perché la fedeltà non consiste in questo, ma la fedeltà sta nel, siccome ho deciso di scegliere il bene per voi e se mi rendo conto che vi ho promesso di venire due volte ma non sarebbe stato bene, allora decido di venire una volta sola. Quindi rimango fedele appunto perché ho continuato a volere il bene, cambiando magari il modo di proporvi il bene, perché in quel momento non era il bene giusto. Non so se ci sono, no? Perché in fondo è ancora è sempre il linguaggio del bambino, no? Me l'hai promesso e adesso non me lo dai, ma ho visto che adesso questa cosa ti fa male e dunque, siccome io voglio il tuo bene, più che il mantenere una promessa formale, io ti... adesso non te lo do perché in questo momento non è opportuno, capite? Allora Paolo si sta ispirando allo stile di Dio, il quale appunto Dio è fedele, lui non è un sì e un no. E poi aggiunge, come facciamo a sapere che Dio non è un sì e un no? Cioè non è il Dio dell'incertezza, ma è il Dio della fermezza e della fedeltà guardando Gesù Cristo. Infatti Gesù dice: chi vede me vede il Padre. È da Gesù che noi vediamo questo. Dove l'abbiamo visto? Nella croce. È lì. Gesù ha deciso di donare la vita per noi, non quando le cose andavano bene, ma quando le cose andavano male. Non è che se noi leggiamo il Vangelo, non dice proprio nel momento in cui tutti gli dicevano evviva, evviva, bravo, 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 Gesù va sulla croce. No, no. Gesù va sulla croce quando è sputacchiato, non accolto, e gli dicono vieni giù, ma tanto che si fai su, se sei figlio di Dio. Cioè, che cos'è la croce? È scegliere di essere un sì all'amore, anche quando tutto intorno ti direbbe di essere un no. Capite cos'è? Non è qualunque cosa la croce, ma scegliere di essere un sì d'amore quando tutto sembrerebbe un no. E questo noi ogni volta l'abbiamo nella messa. Quando noi cominciamo il momento della consacrazione, cosa si dice? Nella notte in cui fu tradito. Cioè non nella notte in cui tutti gli battevano le spacche sulle spalle e dicevano no, ci vogliamo bene, guarda che bello Signore, adesso facciamo l'Eucaristia. No, quando tutti gli stavano voltando le spalle, quando neanche gli apostoli avevano capito niente di quello che stava succedendo, quando perfino i fedelissimi se ne sarebbero andati, quando anche Pietro che ha giurato fedeltà lo rinnega 3 volte, poco dopo, ricordate che nel cortile del sommo sacerdote non è 4 giorni dopo, ma 2 ore dopo, forse meno, ebbene, lì, allora, nella notte in cui fu tradito, Gesù dà la vita, dà il pane e il vino, cioè dà il suo corpo spezzato e il sangue versato, cioè, ed è questo il Calvario, no? Chi gliel'ha fatto fare? Ma San Paolo stesso dice, ma chiunque sarebbe disposto ad andare in croce se ti vogliono bene, no? Dice, però dice, si trova a stento qualcuno che dia la vita per qualcuno che ti vuol bene. Forse ci potrebbe essere qualcuno che dà la vita per uno da bene, ma che uno dia la vita proprio quando tutti ti tradiscono, questo è inconcepibile. Questo è la croce. Un cristianesimo senza croce, ricordiamo ancora Papa Francesco, il cristianesimo da pasticceria. Cioè, è lì, cioè non puoi eliminare, perché se elimini questo, Paolo parla proprio, il figlio di Dio, Gesù Cristo, che è stato predicato tra voi da me, cioè io vi ho predicato Gesù, e da Silvano, e da Timoteo, non fu sì o no, e no, ma in lui c'è stato il sì, ecco, chi è Gesù? È il sì all'amore. Padre, io continuerò ad amare questa gente anche se mi dicono di no. Cosa dice? Qual è il sì più grande di Gesù sulla croce? Qual è? Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Cioè, mi vuol talmente bene che non è che dice, ma guarda con tutto il bene che gli ho fatto, questo qui, cosa mi hanno fatto, e adesso basta, io non, smettiamola, siamo seri. No. Padre, mandagli pure un colpo in testa perché... No, Gesù è il vero amore, questo lo dicevo già, penso l'altra volta. Il nostro amore è quello, fa sempre le domande agli altri, no? Io ti amo e tu quanto mi ami? Io ti amo e tu cosa mi dai? Gesù invece le domande le fa a se stesso. Cosa posso fare di nuovo, di più per questa gente? E Gesù dice, cosa posso fare? Padre, perdona loro per quelli che non sanno quello che fanno, cioè ti do il perdono, cioè in più mi dà anche il perdono. E capite che cosa vuol dire essere un sì? Quando tutto intorno mi direbbe ma lascia perdere, lascia andare, cioè mi lascio prendere dalle mie emozioni, io dico no, ho scelto l'amore e vado avanti fino in fondo. Capite che allora la resistenza non è una questione di testa o di volontà, ma è una questione di cuore. Cioè ti amo a tal punto che qualunque cosa tu farai, io non ti abbandonerò mai. Capite che noi siamo il tesoro di Dio, no? Capite cosa vuol dire guardare la croce e dire, mamma mia, lui continua ad amarmi, malgrado io continuo ad essere lontano da lui. E questo è il massimo, no? Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita. E quindi Gesù non è stato un sì e un no. e tutte le promesse di Dio in lui sono diventate sì. Cioè, in fondo Dio è amore. Come si fa a capire che Dio è amore? Guardando Gesù crocifisso. Cioè, Dio mi ama a tal punto che dà suo figlio e continua a darlo anche quando noi diciamo non ce ne frega niente non darcelo. Lui ce lo dà lo stesso, è con l'amore. Quindi ho deciso il sì e continuo ad essere un sì anche quando tu sei un no. Capite che tutto ruota intorno al grande mistero pasquale, è tutto lì, eh? Guardate che il mistero pasquale è proprio il mistero di un sì di Dio a noi quando noi continuiamo ostinatamente a dire di no. E allora Paolo, capite che dice, qual è la logica che è soggiacente alle mie scelte? È la logica del sì. Ho imparato da Gesù ad essere un sì e io voglio essere un sì all'amore. Qualunque cosa faccio per voi mi domando, ma è amore questo o no? E quindi scelgo questo. Capite che questo vuol dire tante cose anche per noi, no? Cioè, quando io faccio qualcosa, la prima domanda è opportuno o non è opportuno? Ma il discorso non è opportuno o non è opportuno, ma è amore o non è amore questo? È buonismo o è bontà? È luce o tenebra? È scelta di vita o scelta di morte? Che poi è la stessa cosa, capite? Eh? Dio che è luce, Dio che è vita, Dio che è amore, Dio che è pienezza. È scelta di mediocrità o è scelta di verità? Capite? E lì San Paolo dice, e quindi in lui, in Gesù, tutte le promesse di Dio sono diventate. Per questo, attraverso di lui, cioè attraverso Gesù, sale anche a Dio, attraverso di lui sale a Dio anche il nostro Amen. Quindi cos'è l'Amen? L'Amen è un altro modo per dire sì. Amen vuol dire sì, vuol dire ci sto, sono d'accordo, va bene così. Cioè mi appoggio a te come una roccia, questo è il verbo della fede, Amen. Cioè mi appoggio a te, tu sei la mia roccia. Cioè attraverso Gesù noi comprendiamo cosa vuol dire affidarsi totalmente a Dio. Cioè Signore, ho capito cos'è l'amore e quindi anch'io voglio essere amore così. Allora, da Dio c'è una promessa che si rivela in Gesù. Gesù ci fa capire cosa vuol dire la fedeltà del Padre. Guardando la fedeltà di Gesù, noi vediamo cos'è la nostra fedeltà e impariamo da Lui. Capite? Quindi sale a Dio il nostro Amen, il nostro sì, per la sua gloria. E Dio stesso ci conferma insieme a voi in Cristo. Cioè Gesù, Dio ha proprio per questo, perché io continuo ad essere un sì, perché noi cerchiamo il sì, perché vogliamo essere un sì a Dio, Dio ci conferma in Cristo e ci ha conferito l'unzione. Sta parlando in generale, che unzione è questa? È il dono dello Spirito Santo attraverso il battesimo. Cioè anche noi siamo cristificati. L'unzione si chiama crisma, e crisma, Cristo vuol dire, viene da crisma, vuol dire unto, consacrato, cioè è un gioco quindi, è come se San Paolo dicesse, stando con Cristo, noi anche noi siamo unti, stando con l'unto, anche noi siamo consacrati come Lui, riceviamo questa unzione, quindi diventiamo cristificati. Unti vuol dire cristificati, vuol dire come siamo anche noi Cristi, ecco, unti, che ci ha dato il sigillo. Cioè il sigillo, cos'era il sigillo? Era quello che il re metteva sui suoi documenti ufficiali per dire sono veramente miei, cioè siete miei, mi appartenete, c'è questo sigillo di appartenenza, apparteniamo a Dio, siamo, come dire, i suoi gioielli, ecco, capite? E il sigillo che cos'è? È la caparra dello Spirito nei nostri cuori, cioè noi nei nostri cuori, dentro di noi, nella nostra vita, nel profondo del nostro essere, abbiamo ricevuto l'anticipo della vita di Dio, cioè siamo già nella vita stessa di Dio. E allora, tutto questo per dire, guardate, sto cercando di dirvi quali sono le radici delle mie scelte. Quando io scelgo qualcosa, da dove parto? Parto da lì. Non parto dal dire, ma saranno contenti quelli di Corinto se faccio questo o no? E cosa diranno poi? E la gente? E le altre chiese? No, il mio è essere un Amen, un sì come Dio, un sì come Cristo. Io penso che qui dovremmo meditarci su almeno 6 mesi. Almeno di cosa domando al Signore oggi? Domando che cosa desidero e voglio, oh, Signore, anch'io vorrei essere un sì. Il sì che è stato detto nel battesimo dei miei padrini per me. Il sì che ho detto 1000 volte nella vita o nel matrimonio, io nel sacerdozio, nella cresima, nelle scelte che ho fatto nel fare il catechista, nel fare altre cose. Capite? Quali sono le motivazioni che mi spingono a fare delle scelte? Le emozioni, sentirmi, lo star bene? Che cosa mi spinge? Da dove sono mosso? Abbiamo sentito la storiella del ladro, cioè se il ladro per una cosa così banale si gioca, io per qualcosa di così grande mi sto giocando, sono capace. È certo che qui dobbiamo pregare veramente, non so, San Paolo perché interceda per noi, per dire, ma San Paolo tu come hai fatto? Qual è il tuo segreto? Da dove viene tutto questo? Io penso, credo che sia il segreto della contemplazione, il segreto della lezione divina. Come si fa ad acquisire lo stile di Dio? Stando con Dio. E come si fa a stare con Dio? Decidendo di perdere il tempo con Lui. Questo si chiama preghiera. Se noi non abbiamo tempo di pregare, non abbiamo tempo di perdere tempo con Dio, poi perderemo davvero il tempo. Perché tempo perso è veramente quando il tempo non è stato usato in maniera corretta. Stando con Lui diventiamo come Lui vuole. No? Più noi perdiamo il tempo con Dio, più impariamo a pensare come Dio, amare col cuore di Dio, vedere le cose con gli occhi di Dio, e capite che tutto cambia. Bene, chiediamo questa grazia in modo particolare.